Buonasera, allora, avrei due domande. La prima domanda è se l'Apocalisse rispecchia in un certo senso i libri profetici del Primo Testamento, cioè c'è l'idea della punizione, ma poi c'è l'idea anche della conversione e del ritorno appunto alla fedeltà a Yahweh. La seconda domanda è invece più di carattere storico, cioè la presentazione negativa così anche dei giudei come appunto sinagoga di Satana può essere un'indicazione del fatto che l'Apocalisse sia stata prodotta in un ambiente ellenistico e quindi sia simbolo di un distanziamento da parte, diciamo, dalla matrice giudaica? Grazie.
Inizio a rispondere, poi intanto qualcuno si prepara. Partiamo dalla seconda. E certamente qui si sente una fatica. Attenzione, è stato scritto molto sull'antigiudaismo di Giovanni e dell'Apocalisse anche. In realtà a me pare che questa cosa, gli studiosi sembra che sia un pochino esagerata, nel senso che non pare esserci sostanzialmente un antigiudaismo, ma sicuramente una presa di distanza da quella realtà. E questo perché? E il problema è sostanzialmente questo, che questi cristiani erano, non tutti ma in parte, ebrei, i quali aderivano a Gesù e sentivano la loro fede in Gesù del tutto compatibile con la fede ebraica, perché in effetti lo è. Cioè non c'è nessuna difficoltà a essere ebrei e a credere in Gesù. Nel senso che certamente l'unicità di Dio è totalmente rispettata, ovvio che c'è il riconoscimento anche di Gesù e così via, però non è che viene messo in crisi qualcosa dell'ebraismo. Il problema è la parte ebraica, la quale, non dimentichiamo, per esempio il Vangelo di Giovanni, addirittura si coglie un vocabolo per dire espellere dalla sinagoga. Ricordate il capitolo 9 dove c'è questa espressione. E cioè quando i genitori del cieco dicono ma chiedete a lui all'età perché hanno paura di essere espulsi dalla sinagoga. E ritorna anche in altri punti questo verbo che è tipicamente di Giovanni. Cioè il problema appunto è da parte ebraica che ad un certo punto non tollerano che all'interno della comunità loro ci siano persone che credono in Gesù. Questo diventa una frizione fortissima, perché questo gruppo di ebrei credenti in Cristo si trova, cioè in Gesù di Nazare come Messia e figlio di Dio, si trova esclusa, si trova, potremmo dire, scomunicata. Come fare allora? Ora, indubbiamente la storia di queste relazioni è una storia complessissima e, diciamolo pure, anche tragica in certo senso. Però, ecco, noi notiamo questa cosa, cioè che nel Nuovo Testamento non c'è quello che poi i padri hanno sviluppato, cioè una forma profonda di antigiudaismo. Questo lo troviamo indubbiamente in Origene, lo troviamo in Ambrogio, lo troviamo in tanti altri padri, in Giovanni Crisostomo e così via. Questo non c'è. Però sicuramente si sente una fatica. E la fatica è esattamente quella di una frizione che in alcuni scritti è molto più forte, penso a Giovanni, penso all'Apocalisse, penso a Matteo evidentemente, in altri è molto molto più flebile, per esempio in Luca. Luca non ha questo problema nella maniera più assoluta, perché si rivolge chiaramente a dei pagani i quali sì, insomma, hanno anche simpatia per questo mondo, ma non hanno nessun problema di relazione conflittuale come invece a Matteo, come a Giovanni. La cosa interessante però mi sembra questa, cioè che nei due casi che ho citato, cioè Matteo e Giovanni, nonostante i problemi, questi diventino possibilità per ribadire la radice giudaica della fede. Questo sì, questo è fondamentale. E cioè, notate che questi due autori, in maniera diversa, Matteo e Giovanni, sottolineano che non può che essere, la fede cristiana non può che venire da quella radice. O voi capite che quando uno vive una crisi, la cosa più normale è tagliare con quel mondo e dire basta. Questi invece si rendono conto che non possono farlo. Perché? Perché ne va della verità della fede cristiana, la quale non viene dalla luna, ma viene da quel mondo, viene appunto dal giudaismo. E quindi mantengono, nonostante tutte le fatiche, una profonda relazione con quella realtà, anche se poi ci sono indubbiamente delle fatiche, delle tensioni, delle difficoltà. Questo mi sembra estremamente interessante, perché capite che è fondamentale anche per noi, che non abbiamo più questo problema oggi dei rapporti difficili, ma indubbiamente dobbiamo riscoprire una radice che è importante per la fede cristiana. Ora, sì, potremmo, la prima domanda è, la risposta è certamente, cioè come nella tradizione profetica il giudizio è sempre una minaccia, cioè una minaccia che ha come fine non il punire, ma la conversione. D'altra parte, in fondo, se ci pensiamo, questo è anche un po' lo stile, non so, del genitore, dell'educatore. Nessun genitore dice al figlio guarda che ti picchio, non è che vuole picchiarlo, è per urgere una scelta positiva, per non fare qualcosa che ritiene male, che ritiene inadatto, non so, un bambino e così via. Per cui il genitore dice guarda che se fai questo ti, non so, ti do una sberla, a parte che oggi poi bisogna stare attenti ai telefoni azzurri e compagnia, però voglio dire, va bene, al di là di queste cose, non è che ha il gusto di picchiare un figlio, ma è una minaccia fatta apposta in maniera solenne, grave, magari un po' minacciosa, perché l'altro smetta di fare qualcosa che è male. Quindi l'idea è proprio quella, cioè io ti minaccio perché voglio che tu faccia il bene, non perché ho gusto a farti del male, ci mancherebbe. Beh, se non è normale, certamente fa così, ecco. Apocalisse indubbiamente in questo senso, cioè qui la minaccia è proprio per urgere alla conversione, tant'è che immediatamente vedete che c'è una promessa positiva, c'è uno sbocco positivo e non negativo invece di questa minaccia.
Parla così bene che ci blocca tutti. Che cosa possiamo chiedere? No. Non è semplice. È una considerazione che è attuale questa cosa, la riconosco, no? Puoi dire solo che è vero, no? Che è attuale ai giorni nostri. E ci illumina questa cosa, no? Come basta, non posso diventare.
Mi permetto una battuta, certamente queste lettere, se noi le, appunto, le facciamo nostre, dicono una grande attualità, perché nel momento in cui noi comprendiamo il contesto, ecco che avviene l'operazione, diciamo, interpretativa. Non dimentichiamo che la lettura della Bibbia funziona così, è sempre una relazione fra il testo e il suo contesto. Allora, noi abbiamo un testo che è stato letto all'inizio, io ho semplicemente cercato di dare il contesto, cioè di ricordare brevemente la situazione delle città, di cogliere il valore dei simboli, e attraverso questo piccolo esercizio ecco che il testo si illumina, perché entra in relazione col contesto. E a questo punto, una volta che noi facciamo un rapporto testo-contesto, abbiamo cercato di fare, ci rendiamo conto di come emergono una serie di domande, ma anche, diciamo, di verità, appunto di rivelazioni, l'Apocalisse è una rivelazione, che riguardano la nostra vita, cioè questa parola ha un'attualità che tocca la nostra esistenza, e la tocca proprio perché la interpreta secondo Dio, è capace di leggerla non con criteri legati alla cronaca, legati all'economia, legati alla sociologia, ma legati al mistero di Dio, cioè teologici. Quindi secondo una verità che si è manifestata nella persona di Gesù. Allora, attenzione, proprio perché noi stiamo facendo un corso biblico, è importante che, magari va bene, uno si prende qualche nota e così va bene, questo può essere utile certamente, però la cosa fondamentale è rileggere i testi. Cioè, perché capite, se uno dice è interessante, bello, parla bene, ma poi si dimentica, non serve a niente. Se invece ritorna sui testi una, due, tre volte, questo testo qui a un certo punto entra dentro, uno lo fa suo, quando lo riascolta, quando lo rilegge, si ricorda queste note, queste particolarità, e il testo immediatamente parla. Allora lì si può usare certamente per la preghiera, si può usare per la liturgia, si può usare per la catechesi, diventa un testo che noi, come dire, abbiamo fatto nostro, che ci appartiene, in cui leggendolo gustiamo, ci rendiamo conto che ci rivela qualcosa del mistero di Dio, ma insieme ci rivela anche chi noi siamo. Questo credo che sia il frutto, capite? Cioè un'appropriazione della Bibbia, altrimenti è come dire, è come leggere un articolo del Corriere della Sera o di un altro quotidiano. Cioè uno, una volta che ha esaurito la curiosità di sapere che cosa c'è scritto, basta, cosa fa? Il quotidiano il giorno dopo lo butti via perché non serve più. Ecco, e invece la scrittura non è così, chiede di essere ripresa, di essere riletta. Le chiavi, mi pare che cerchiamo di scoprire insieme, ci aiutano proprio, ci permettono di fare un esercizio un po' più, come dire, raffinato, un po' più profondo, che ci fa entrare nel tesoro di questo testo dell'Apocalisse. Grazie.
Allora, come compito per il ponte, rileggiamo fino a questo punto.
Capitoli.
Così ci teniamo allenati.